chiama dalla missione della lotta turca. E prima di cominciare una piccola precisazione, e ascoltando la registrazione mi sono accorto che nella forma giaculatoria avevo abbreviato troppo, cioè quando ho detto, parlando della tecnologia, ho specificato dicendo che accetta il concetto, in realtà accetta il concetto la neurologia, quindi tecnologia sarebbe la scienza che si occupa della tecnologia della conoscenza. Il metodo della conoscenza, proprio per questo appunto quella che opera parte è appunto la rottura epistemologica, proprio perché appunto come una rottura sostanziale nel metodo della conoscenza, nel metodo del conoscere, per cui appunto è effettivamente dopo di cui c'è un salto, cioè è una nuova forma di della maniera di conoscere la realtà, e non è paragonabile col passato. È vero che, come abbiamo detto, esistono elementi presenti nel passato, oltre al passato esistono pensatori come Democrito che avevano concepito la materialista, che era ovviamente una legge realista legata ai tempi di guerra, quindi alle sue concezioni. Esistevano pensatori che hanno scoperto la dialettica fino a 10 prima di arrivare a Hegel, cioè elementi che sono le leggi del pensiero di Marx, appunto, cioè come abbiamo detto l'altra volta, le idee giuste non piovono dal cielo, le idee giuste nascono una volta per essere sbagliate, quindi è ovviamente nessuno si inventava niente arrivare a un certo grado di sviluppo sociale, si tratta soltanto di comporre diversamente gli elementi, e quindi proprio per questo, proprio per la concezione della dialettica, quando gli stessi elementi vengono riordinati in un senso diverso, in maniera diversa, si ottiene qualcosa di nuovo, c'è una trasformazione. E questa trasformazione la nuova dialettica materialista, prima di Marx era un sistema. Con Marx invece ha sviluppato questa nuova maniera di conoscere il mondo, che è appunto la dialettica materialista, che è imparagonabile con quelle teorie del passato, perché è una cosa differente, che appunto è la prima, unica e vera concezione monista in senso stretto, cioè concepisce un solo pensiero, un solo principio, e non due principi, cioè quando tu lo ripeto, questo l'ho detto l'altro volta, però è sempre meglio ripetere, quando nella concezione di solo principi, che siano la materia e l'idea, la materia della divinità, la materia e il movimento, uno comunque si pone sul terreno di dialettica, perché riconosce sempre due principi separati. Soltanto il materialismo dialettico è monista, cioè riconosce un solo principio, e il principio del materialismo è la materia in movimento, cioè non esiste materia senza movimento, esiste soltanto la materia in movimento, e quindi tutto quello che succede non è altro che un diverso stato di aggregazione della materia in movimento, quindi lo stesso pensiero, la stessa idea, non è altro che un diverso stato di aggregazione della materia in movimento. E appunto, proprio perché il materialismo non è comunque diciamo, non è integralista, cioè non pone il moralismo al di sopra delle cose, noi diciamo la visione diverso stadio di aggregazione della materia, non diciamo mai superiore o inferiore, perché appunto superiore o inferiore implica un giudizio di merito, noi diciamo diverso stadio di aggregazione, ovviamente si può riconoscere uno stadio più complesso e meno complesso di aggregazione della materia. Ovviamente una roccia è sicuramente uno stato meno complesso di aggregazione della materia di un essere vivente, che è uno stato più complesso, ma possiamo dire che è più complesso, però non diciamo mai, non, appunto come materialisti non diciamo mai termini inferiore o superiore, soltanto diciamo a dividere come strumento per comprendere, allora si può parlare di superiore o inferiore, però noi lo diamo sempre in termini temporali, quindi si dirà che l'imperialismo, chi ha studiato lei nello stadio inferiore dell'imperialismo, l'imperialismo poi per la rivoluzione è uno stadio superiore, nel senso del tempo, quindi i diversi cominciato l'altra volta. La Santa Confedo, per chi non ce l'ha chiaro, è una teologia battista e non c'è niente a che vedere col concetto che abitualmente si ha di astratto. Il Dio quello l'astratto non è una cosa che non c'ha materia, è un concetto comune. L'astratto, in termini artistici, vuol dire unilateralmente determinato. Cioè, se io studio un fenomeno e ne colgo i nessi più intimi, quindi in termini unilaterali, cioè io cerco la cosa più importante, quello è una astrazione. Cioè, colgo una categoria che è un'astrazione, perché se io appunto, per esempio, questa parete e il semaforo è un'altra cosa, sono tre cose giallo. Io nel momento in cui parlo di giallo faccio un'astrazione, cioè indico e individuo una categoria unilaterale, di colore, che è astratta rispetto alla dritta, che individua l'aspetto principale che unisce queste tre cose, in questo caso è giallo, però sempre per esempio molto banale. Ricordo che noi trattiamo con un concetto molto più complesso, quindi visto che siamo in ponte, mettetemi qualche digressione. La questione dell'esempio è una questione importante. Tutti noi, spesso nel parlare, diciamo che alcuni di più degli altri, per citare un nome molto conosciuto, c'era il povero Engels, che era una persona di estremo buon cuore e quindi ci teneva che la gente capisse. E usava molto spesso fare esempi, tutte le opere di Engels sono piene di esempi. Però attenzione, appunto Engels fa l'esempio, come lo fanno tutti, professore Engels, per far capire, cioè per dare un'indicazione. L'esempio non coincide mai con una cosa stessa. L'esempio è sempre una postatura, una semplificazione. Se uno fa coincidere l'esempio con la cosa che ci interessa dire, si fa fuori strada. Detta così, le voglio fare un esempio per far capire la complessificazione della materia e il passaggio, ad esempio, della dialettica nel rapporto quantità-qualità. Allora io dirò che, per esempio, se ho un essere unicellulare, ho appunto una cellula e un essere unicellulare. Quando ho due esseri unicellulari, quindi si può sapere fino a milioni di esseri individuali, ma sono sempre uguali, cioè in questo caso l'aumento quantitativo non ha cambiato niente della qualità del fatto. Il cambiamento quantitativo ce l'ho quando questi esseri unicellulari si uniscono a formare un organismo che è unicellulare. In questo caso appunto l'aumento quantitativo oltre un certo grado determina una trasformazione qualitativa, infatti l'essere che è pluricellulare non è più composto di tante cellule che fanno tutte la stessa cosa, ma comincia a specializzarsi, quindi i gruppi di cellule fanno una cosa diversa. Questo è un esempio per parlare di rapporto quantità-qualità, ma se uno lo trasforma immediatamente in quello che si sta parlando quando si parla della materia sociale, va fuori strada, perché perde la sostanza di quello che sta dicendo. Cioè appunto l'esempio in questo senso, proprio perché semplifica la spiegazione, serve a indicare la strada, ma non ne fa immediatamente la risoluzione del problema, perché se uno la pensa così va diverse, sbaglia. Famoso per questo è la famosa spiegazione che fece sul come si forma, cioè sulla famosa affermazione di Marx che traumatizza tutti i cieli piccoli borghesi e tutti i grandi pensatori, che appunto ci insegna che la storia umana è una storia naturale come tutte quelle che avviene, quindi la storia umana non è diversa dalla storia degli elefanti, perché entrambi sono storie naturali, viaggiano su terreni non immediatamente uguali, però comunque si tratta di storia naturale e in questa storia il bel pensiero trova uno spazio. Ora, però questa affermazione è un'affermazione un'azione estremamente drammatizzante per tutti i